Buonasera a tutti voi ascoltatori. Come sempre iniziamo con un momento breve di preghiera. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli,
accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Maria, sede della sapienza,
prega per noi. Possiamo dare, ecco, una prima domanda che possiamo fare a Don Enrico. Possiamo affermare che il primato e la centralità della liturgia investono l'intera trama dei documenti conciliari? E quali sono le principali evidenze di tale affermazione?
Il Concilio Ecumenico Vaticano II è fondato sulla liturgia come su un basamento primario su cui poggia il suo sviluppo dottrinale e da cui deduce le sue molteplici conseguenze pastorali. È un'affermazione molto forte. La dottrina del Concilio Vaticano II e le impostazioni pastorali ben salde su un basamento, quello della liturgia. Abbiamo una testimonianza importante di un grande benedettino, Cipriano Vagazzini, il quale scrive: ecco una considerazione che ha potuto fare con soddisfazione ogni liturgista che ha avuto la fortuna di assistere alle discussioni conciliari in questa materia. La visuale liturgica è ormai una forza travolgente nella Chiesa, è tutta compenetrata con il movimento pastorale, missionario, spirituale, ecumenico, teologico, i grandi movimenti che animano in questo momento il mistico corpo di Cristo. Per coloro che hanno fin qui considerato la liturgia e il movimento liturgico come cose molto marginali nella vita della Chiesa, l'assistenza a quelle discussioni avrà avuto valore di rivelazione. Così questo testimone del Concilio. In questo capitolo ottavo, quale è impostata la nostra riflessione, metto in luce quelli che ritengo essere i più espliciti aspetti nei quali il primato e la centralità della liturgia emergono in modo inequivocabili, che sono tre. Il primato e la centralità della liturgia nella Costituzione liturgica, Sacrosanctum Concilium, il primato e la centralità della liturgia nella dottrina sulla Chiesa, della Costituzione dogmatica Lumen Gentium, la Magna Carta del Concilio, il primato e la centralità della liturgia nella dottrina conciliare sull'ecumenismo. Questa serata impostiamo il nostro ragionamento su questo primo punto, primato e centralità della liturgia nella Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium.
La Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium è il primo documento promulgato tra i 16 documenti del Vaticano II. Questo fatto ha un significato?
Certamente, è interessante anzitutto osservare che il Concilio Vaticano II è stato il primo concilio ecumenico nella storia della Chiesa a trattare in modo esplicito, organico, e così ampio la liturgia. Vorrei leggere due brevi testimonianze di personaggi di Chiesa molto importanti, penso in particolare al Cardinale Giuseppe Siri. Nel suo libro La giovinezza della Chiesa, alla pagina 109, scrive:
Per la prima volta nella storia un concilio ecumenico dedica la sua prima e conclusiva fatica al riordinamento generale della Divina Liturgia. Il fatto è dunque rilevantissimo. Che significa questo? Significa anzitutto che la Chiesa ha voluto richiamare al mondo una verità tanto elementare quanto trascurata. Il primo atto al quale sono tenuti gli uomini, come singoli e nella loro vita associata, è quello di rendere nell'intimo del cuore per la sincerità, nella pubblica espressione per la giustizia verso il Creatore, quel culto che gli è dovuto come a dispositore di ogni cosa, Salvatore ed eterno amore. Il culto solenne e pubblico a Dio sta prima del progresso, prima di ogni piacere e prima di ogni altro dovere sociale. E così anche l'allora cardinale Ratzinger, nella sua opera Omnia, scrive: cominciando con l'argomento della liturgia, si poneva in luce il primato di Dio, la priorità assoluta del tema Dio, prima di tutto Dio. Questo ci dice l'iniziare con la liturgia. Là dove lo sguardo su Dio non è determinante, ogni altra cosa perde il suo orientamento. Le parole della regola benedettina, nihil operi Dei preponatur, nulla si anteponga all'ufficio divino, valgono in modo specifico per il monachesimo, ma nell'ordine delle priorità hanno valore anche per la vita della Chiesa e del singolo, per ciascuno nel modo proprio.
Ecco, Don Enrico, nel suo testo, lei afferma che il Vaticano II è stato il primo concilio ecumenico nella storia della Chiesa a trattare in modo esplicito, organico e così ampio la liturgia. Ma anche il Concilio Tridentino dispose importanti interventi nella riforma dei libri liturgici. Vi possiamo trovare delle analogie o delle differenze con la riforma liturgica del Vaticano II?
Il confronto tra la riforma liturgica tridentina e quella del Concilio Vaticano II è quanto mai interessante e conviene dire una parola di commento. Lo stesso Concilio di Trento considerò certamente importanti settori della liturgia. Non a caso si parla del rito tridentino. Ma si limitò in essi alla definizione delle questioni dogmatiche, soprattutto relative all'Eucarestia e ai sacramenti. Pensiamo il decreto sull'Eucarestia come sacramento, la presenza reale, il decreto sull'Eucarestia come sacrificio, il decreto sulla comunione nelle due specie, eccetera. Il Concilio Tridentino, tuttavia, non entrò nella definizione specifica dei riti in modo diretto, né espose in modo sistematico la teologia della liturgia. Sì, c'è un passaggio interessante dove il Tridentino accenna anche alla dignità della celebrazione, aggiungendo ad esempio al decreto sul sacrificio della messa quello su ciò che bisogna osservare ed evitare nella celebrazione della messa. Tuttavia anche qui non si trattò di una definizione o riforma del rito, ma semplicemente sul modo di celebrare degnamente e con frutto il divin sacrificio, evitando tutto ciò che fosse di scandalo per i fedeli. Vorrei a questo punto fare un inciso. A me pare che la perennità e l'attualità di questo monito tridentino lo raccomanda con urgenza alla riflessione
nell'odierna situazione ecclesiale, che vede nel graduale collasso del sacro una grandissima incrinatura in diversi aspetti dell'attuazione concreta della celebrazione liturgica. Do lettura di questa raccomandazione tridentina. Quanta cura sia necessaria perché il santo sacrificio della messa sia celebrato con ogni religiosità e venerazione, ognuno potrà facilmente valutarlo, riflettendo che nella Sacra Scrittura viene detto maledetto chi compie l'opera di Dio con negligenza. Se riconosciamo che nessun'altra azione compiuta dai fedeli cristiani è così santa e così divina come questo tremendo mistero, in cui ogni giorno quest'ostia vivificante per la quale siamo stati riconciliati con Dio Padre viene dai sacerdoti immolata a Dio sull'altare, appare altrettanto chiaro che si deve usare ogni impegno e diligenza perché esso venga celebrato con la maggiore purezza e trasparenza interiore e con atteggiamento esteriore di devozione e pietà. Un monito, questo del Tridentino, quanto mai urgente ed attuale. Dopo il Concilio di Trento e per sua disposizione furono riformati il Messale 1570 e il Breviario 1568, ma l'operazione fu esterna al Concilio. E dal Concilio non ebbe specifiche determinazioni di riforma, che furono lasciate alla speciale commissione post-conciliare istituita dal Papa. La Costituzione Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, invece, raccogliendo il frutto maturo dei molteplici eventi che la prepararono e l'elaborazione dottrinale che li accompagnarono, poté esporre innanzitutto i postulati essenziali della teologia liturgica, Sacrosanctum Concilium, capitolo primo, numeri 5-13, senza la quale ogni riforma rituale sarebbe stata precaria e infondata. Tuttavia, non si limitò ai principi teologici che presiedono alla liturgia, ma ebbe modo di entrare in molte questioni di dettaglio, indicando i criteri stessi sui quali procedere nella riforma dei riti in generale, Sacrosanctum Concilium, capitolo primo, 14-46, della messa, numero capitolo secondo, dei sacramenti e sacramentali, capitolo terzo, dell'ufficio divino, capitolo quarto, dell'anno liturgico, capitolo quinto, della musica, capitolo sesto, dell'arte sacra, capitolo settimo. In tal modo, il Consilium ad exequendam Constitutione de Sacra Liturgia, la commissione che aveva questo incarico di attuare la riforma liturgica, non avrebbe agito senza indirizzi, ma avrebbe trovato nel testo stesso del Concilio le coordinate essenziali e non poche indicazioni anche particolari. Per questo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II, possiamo dire, è più interna ad esso che non quella tridentina rispetto al Concilio Tridentino. Non si tratta quindi di una riforma liturgica, per così dire, solo stabilita e ispirata al Concilio Vaticano II, o fatta semplicemente da uomini del Concilio, come fu la revisione dei libri liturgici tridentini, ma pure definita nei suoi tratti essenziali, anche di natura rituale, dal dettato autentico del Concilio stesso. Potremmo fare tanti esempi, qui non è possibile dilungare il discorso, però vorrei accennare un solo esempio Sacrosantum Concilium numero 89. Leggo. Nella riforma dell'ufficio si osservino queste norme. Le lodi come preghiera del mattino e i vespri come preghiera della sera, che secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa sono il duplice cardine dell'ufficio quotidiano, devono essere ritenute le ore principali e come tali celebrate. La compieta sia ordinata in modo che si adatti bene alla conclusione della giornata. L'ora detta mattutino, pur conservando l'indole di preghiera notturna per il coro, venga adattata in modo da poter essere recitata in qualsiasi ora del giorno e abbia un minor numero di salmi e letture più lunghe. L'ora di prima sia soppressa. Per il coro si mantengano le ore minori di terza, sesta e nona. Fuori dal coro si può invece scegliere una delle tre, quella cioè che meglio risponde al momento della giornata. Ecco il numero 89. Come si può osservare, qui non si tratta di indicazioni dottrinali o liturgiche generali, ma di scelte rituali molto concrete che lo stesso testo conciliare impone, come per esempio la soppressione dell'ora di prima, la creazione dell'ora media, il possibile carattere diurno del tradizionale mattutino notturno, eccetera. Casi analoghi li possiamo incontrare in punti diversi della Costituzione liturgica.
Dunque la teologia della liturgia e la riforma dei riti è l'opera specifica del Vaticano II. Tuttavia mi sembra che l'approfondimento teologico sulla liturgia, sia la riforma dei libri liturgici, hanno una storia precedente e una graduale anticipazione in precisi atti del Magistero. Quali?
Con la Costituzione Sacrosantum Concilium venne esposta una specifica teologia della liturgia, preparata dal movimento liturgico e assunta, diciamo anche corretta, integrata nel corso degli anni dal Magistero. Pensi in particolare alle encicliche del Papa Pio XII, l'enciclica Mystici Corporis, 1943, l'enciclica Mediator Dei, 1947. Anzi, quest'ultima fu l'enciclica che diede la definizione stessa di liturgia e che la Costituzione poi assunse e approfondì. Vorrei leggerla questa definizione, che è una pietra miliare nella teologia della liturgia. Sacrosantum Concilium 7, giustamente perciò la liturgia è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo. In essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata, e in modo proprio a ciascuno di essi realizzata, la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale. Le importanti decisioni sia del Papa San Pio V, le menziono, sulla musica sacra, Inter Sollecitudines 1903, sulla comunione frequente, Sacra Tridentina Synodus 1905, e la prima comunione ai fanciulli, Quam Singulari 1910. Sia le decisioni di Pio XII, menziono anche queste, sulla riforma della veglia pasquale, Dominice Resurrectionis Vigiliam 1951, e della Settimana Santa, Massima Redentionis Nostri Misteria 1955. La riduzione del digiuno eucaristico unita alla possibilità della celebrazione vespertina della messa,
Christus Dominus 1953 e Sacram Communione 1957. La definizione del rito è essenziale nel conferimento dei tre gradi dell'ordine sacro, Sacramentum Ordinis, 1947. Tutte queste disposizioni dei due papi, Pio X, Pio XII, hanno inciso con profondità nell'apertura del popolo di Dio a una riforma più ampia di tutta la liturgia. Infine, anche la semplificazione delle rubriche a opera del Papa Giovanni XXIII III, Rubricarum Instructum, 1960, ha preparato un terreno ancora più propizio alla grande riforma conciliare. Il Papa, al concilio da lui indetto, rimandò quelli, che lui chiamò così, alciora principia, che avrebbero dovuto ispirare e porre le basi di una riforma generale della liturgia. Allora, gli interventi liturgici dei papi prima del Concilio Vaticano II sono davvero di una decisiva portata storica rispetto alla tradizione precedente e pongono le basi per importanti conseguenze nella riforma liturgica conciliare e post-conciliare. Permettetemi di dilungarmi su questo processo di documenti successivi del Magistero. Vorrei considerare in particolare le decisioni liturgiche del Papa Pio XII. Innanzitutto, la Costituzione Apostolica Sacramentum Ordinis è un atto magisteriale di fondamentale importanza per comprendere la teologia dell'ordine sacro e le scelte liturgiche relative assunte poi dal Vaticano II. In particolare, l'imposizione delle mani come unica materia necessaria per il conferimento valido dei tre gradi dell'ordine, vescovo, presbitero e diacono, diversamente dalla precedente secolare prassi che riteneva essenziale la consegna degli strumenti, è cosa di non poco conto e fonda il ruolo ancillare di tale consegne nel nuovo rito, nel quale l'imposizione delle mani emergerà in tutta la sua solennità, mentre le consegne tradizionali saranno poste in posizione più marginale e annoverate tra i riti esplicativi. Altra osservazione. La considerazione nel sacramento dell'ordine sacro dei soli tre gradi del diaconato, presbiterato ed episcopato, senza alcuna menzione degli ordini minori, ha permesso una più precisa definizione teologica della dottrina dell'ordine rispetto a quella espressa dal Concilio Tridentino. Essa consentirà una diversa configurazione di quelli che erano stati considerati ordini minori, non più intesi come fluenti dal sacramento dell'ordine sacro, ma come ministeri fondati sul battesimo ed esercitabili anche dai laici. In tal senso sarà possibile al Papa Paolo VI, col motu proprio Ministeria Quaedam, 1972, stabilire la nuova disciplina e mutare il nome, non più ordini ma ministeri. Ancora, nella Costituzione Sacramentum Ordinis anche la sacramentalità dell'Episcopato è chiaramente intesa, in quanto se ne stabilisce la materia e la forma come per il presbiterato e il diaconato. Precedentemente la Costituzione Apostolica Episcopalis Consecrationis 1944, dichiarando veri concelebranti i due vescovi conconsacranti nell'ordinazione episcopale, aprirà la strada e definirà le modalità liturgiche per la concelebrazione eucaristica riammessa dal Vaticano II, Sacrosanto Concilium 58. Un ulteriore approfondimento sull'attività liturgica del Papa Pio XII. La riduzione del digiuno eucaristico, consentendo la celebrazione della messa in qualsiasi ora del giorno e della notte, non è stata di minore importanza e ha avuto conseguenze fondamentali nella riforma conciliare. Infatti questa nuova possibilità, oltre che mutare una prassi antichissima, ha tolto la messa da un contesto di itinerario proprio di tutta la secolare tradizione della Chiesa. Il divin sacrificio veniva celebrato a conclusione del digiuno e in precise ore simboliche comandate a seconda dei giorni liturgici. L'ora terza, il giorno festivo, l'ora sesta, il giorno feriale, l'ora nona, il giorno penitenziale. A queste ore canoniche si arrivava purificati dal digiuno e alimentati dalla preghiera, ufficio notturno, lodi, terza o sesta o nona. Questo itinerario perde la sua tassatività e la messa diventa un atto puntuale in qualsiasi ora fosse ritenuta pastoralmente utile. Questo è un fatto che rappresenta un aspetto poco considerato, ma in realtà influente su tutto l'impianto liturgico della riforma successiva del Vaticano II. Permettetemi ancora di concludere questo impegno liturgico sempre di Pio XII. La riforma della veglia pasquale 1951 non è stata per niente secondaria. La riduzione a 4 rispetto alle 12 profezie, la creazione di nuovo rito per la preparazione del cielo pasquale, l'introduzione delle promesse battesimali in lingua volgare, eccetera, hanno inaugurato interventi non marginali ma piuttosto robusti nei riti sacri secolari. La concessione relativa all'orario della veglia, che ha permesso una sua anticipazione serale nel Sabato Santo, apre tutta la questione sulla possibilità della messa festiva del sabato sera, che trova già qui il suo primo anticipo. È vero che si poteva assolvere il precetto soltanto nel caso in cui la messa della veglia fosse celebrata dopo la mezzanotte, tuttavia già se ne consentiva l'anticipazione liturgica la sera del Sabato Santo. Si ricordi, ad esempio, il decreto posto sul divieto delle messe vespertine di San Pio V, 1566. La successiva riforma dell'intera Settimana Santa, 1955, ne è stato il logico complemento, subito percepito come un intervento di indiscussa importanza storica. Come avete capito, altre indagini potrebbero essere fatte, ma bastino queste per affermare che le scelte coraggiose del Papa Pio XII non sono state per nulla secondarie, ma forse ancora più profonde rispetto a quelle fatte da Paolo VI. Non si comprende allora perché per alcuni le riforme di Pio XII siano pregiudizialmente ineccepibili, mentre quelle del Vaticano II sospette. Occorre perciò superare questi giudizi gratuiti per approfondire con competenza i problemi. Questo insieme di interventi magisteriali e pastorali precedenti al Concilio testimonia la centralità che la liturgia ebbe nella sensibilità ecclesiale già prima del Concilio Vaticano II.
Grazie Don Enrico. Chiediamo ora alla regia un breve stacco musicale. Riprendiamo allora la nostra riflessione. Caro Don Enrico, in particolare si deve osservare il ruolo unico e permanente del Papa del Concilio, Paolo VI, che non solo seguì e come pontefice moderò le discussioni conciliari e infine autenticò con apostolica autorità la Costituzione liturgica, ma si riservò di accompagnare, controllare personalmente, correggere, integrare e promuovere tutta l'opera della riforma condotta dal Consilium ad exsequendam da lui istituito.
Questa sua posizione del Papa Paolo VI, interna al Concilio e poi continua e estesa negli anni post-conciliari, nei quali la riforma liturgica prese corpo, lo pone nella situazione del tutto speciale di interprete autorevole della riforma liturgica. Quindi, conoscere autenticamente il suo pensiero, leggere attentamente i suoi discorsi, accogliere con umiltà le sue frequenti ammonizioni, è la via maestra per capire con profondità e oggettività il tenore e il vero senso dei riti riformati. Occorre ricordare che il Papa, in quanto tale, è sempre parte costitutiva e interiore al Concilio stesso. E senza di lui il Concilio perde la sua autenticità e la sua autorità. Paolo VI non fu perciò, consentitemi l'espressione, elemento facoltativo o marginale dell'intero evento conciliare e di ciascuno dei suoi documenti, ma ingrediente, per così dire, essenziale, referente necessario e interprete assoluto. Questo è il motivo per cui non si può comprendere appieno la riforma liturgica, né nei suoi postulati teologici dichiarati nella Costituzione, né nei suoi riti fissati nell'editio tipica dei libri liturgici, senza il magistero di Paolo VI. Ecco la descrizione del criterio guida della riforma nel discorso che egli pronunziò quando fu promulgata la Costituzione Sacrosantum Concilium davanti all'assise conciliare. Leggo, il Papa dice: «Non è stata del resto senza frutto l'ardua e intricata discussione. Se uno dei temi, il primo esaminato e il primo in un certo senso, nell'eccellenza intrinseca e nell'importanza per la vita della Chiesa, quello sulla Sacra Liturgia, è stato felicemente concluso ed è oggi da noi solennemente promulgato. Esulta l'animo nostro per questo risultato. Noi diravvisiamo l'ossequio alla scala dei valori e dei doveri», ed ecco qui le sue famose parole, «Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale, primo dono che noi possiamo fare al popolo cristiano, con noi credente ed orante, e primo invito al mondo perché sciolga in preghiera beata e verace la sua lingua e senta l'ineffabile potenza rigeneratrice del cantare con noi le lodi divine e le speranze umane per Cristo Signore nello Spirito Santo». Alla luce di queste parole del Papa emergono sottolineature interessanti, che dimostrano il primato e la centralità della liturgia nella vita della Chiesa sotto diversi aspetti. L'argomento liturgico innanzitutto sta all'esordio del dibattito conciliare ed è il primo frutto approvato e offerto alla Chiesa nel primo documento promulgato dal Concilio. Questo primato temporale non è casuale, ma nell'interpretazione del Papa è anche logico, in ordine alla teologia e alla ecclesiologia. La Costituzione, infatti, è primaria per l'eccellenza intrinseca della liturgia, la quale, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia all'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. Sacrosantum Concilium numero 7. Quindi nessun'altra attività ecclesiale può vantare superiorità soprannaturale ed efficacia salvifica maggiore. La liturgia infatti eccelle sovranamente sopra ogni altra espressione catechistica, spirituale e pastorale della vita della Chiesa. Il primato intrinseco della liturgia considerata in se stessa fonda pure quello estrinseco nella vita della Chiesa. Infatti, la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù, Sacrosantum Concilium numero 10. Il testo conciliare commenta con precisione il ruolo della liturgia come culmen et fons e dimostra così la sua incontestabile centralità in tutta l'opera pastorale della Chiesa. Sono parole molto belle queste di Sacrosantum Concilium 10, dove questi pensieri sono chiaramente espressi. Si dice, infatti le fatiche apostoliche sono ordinate a che tutti, diventati figli di Dio, mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore. A sua volta spinge i fedeli, nutriti dei sacramenti pasquali, a vivere in perfetta unione, domanda che esprimano nella vita quanto hanno ricevuto con la fede. La rinnovazione poi dell'alleanza del Signore con gli uomini nell'Eucaristia conduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla liturgia dunque, particolarmente dall'Eucaristia, deriva in noi come da sorgente la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono come a loro fine tutte le altre attività della Chiesa, il Sacrosanctum Concilium numero 10. In tal modo il Concilio afferma come l'intera azione della Chiesa, sia sul versante dell'annuncio e della catechesi, sia su quello dell'azione caritativa in ogni sua espressione, debba rapportarsi necessariamente alla liturgia. Essa infatti alimenta come fonte di grazia l'annuncio evangelico, infondendo la virtù teologale della fede, e plasma con la virtù soprannaturale della carità ogni azione pastorale e missionaria. Al contempo, sia la catechesi, sia le molteplici opere della carità devono introdurre ed elevare i fedeli alla celebrazione liturgica come luogo perfettivo e meta spirituale e salvifica piena, superata solo al di là della morte dalla visione beatifica. Ed ecco che i due movimenti intrinseci all'azione liturgica, discendente e ascendente, escono dalla pienezza della celebrazione liturgica e coinvolgono necessariamente tutta la vita della Chiesa, irrorando con l'energia della grazia sia le attività che precedono che quelle che seguono questo momento vertice e fondale del mistero della salvezza. Da ciò deriva anche il fatto che la spiritualità liturgica non è una tra le molteplici e possibili alternative dei metodi spirituali, ma costituisce nella sua sostanza la forma è il referente necessario di ogni spiritualità cristiana. Fuori della liturgia, e quindi dai sacramenti, non è realizzabile nessun itinerario spirituale efficace in ordine alla salvezza. Senza di essa, infatti, si rimane circoscritti nella semplice religiosità naturale. Solo mediante la liturgia, e soprattutto in essa mediante i sacramenti, è possibile quella elevazione gratuita e soprannaturale al culto in spirito e verità che è gradito al Padre e quell'efficacia infallibile che produce in noi la salvezza eterna. Ne consegue che ogni spiritualità nella Chiesa è completiva nel senso di estensiva o preparatoria o specificativa della spiritualità liturgica, che è sempre stata, almeno nella sua essenza sacramentale, ed è tuttora necessaria quale fondamento soprannaturale e forma sostanziale di ogni autentica spiritualità proposta dai vari carismi legittimamente conosciuti. Da ciò consegue il senso della dichiarazione conciliare sul primato della liturgia rispetto ai pii esercizi e sulla opportunità che tali pii esercizi siano coordinati alla liturgia e su di essa misurati ed eventualmente corretti.
Possiamo ritenere che la celebrazione fedele dell'anno liturgico sia la miglior garanzia per affermare e attuare il primato e la centralità della liturgia nella vita della Chiesa?
Andiamo verso la conclusione di questa riflessione appunto sul primato e la centralità della liturgia nella vita della Chiesa, che è difeso, questo primato e centralità, dalla fedeltà ad una corretta celebrazione, a mio modo di vedere, dell'anno liturgico. L'anno liturgico costituisce la garanzia più certa per assicurare alla liturgia il suo ruolo di guida nell'intera opera pastorale. Se pensiamo nella storia della Chiesa latina, altri itinerari hanno usurpato il posto dell'itinerario liturgico per varie vicende e contingenze di natura devozionale o sociologica. Ciò ha provocato una non debole e non breve emarginazione della liturgia, con le sue feste, tempi, riti specifici, rispetto alla vita concreta del popolo di Dio, che si trovò ad attingere quasi esclusivamente a fonti parallele e alternative. In tal modo sono assurti, a guida della catechesi, della spiritualità e della pastorale in generale, altri itinerari, che vorrei raccogliere fondamentalmente in quattro generi: l'itinerario devozionale, l'itinerario carismatico, l'itinerario catechistico, l'itinerario sociologico. Spiego. L'itinerario devozionale predilige il santorale sul temporale, in cui i santi e gli eventi della loro vita prevalgono sulle feste e i tempi sacri, oscurando o riducendo indebitamente le fasi fondamentali del mistero di Cristo. Oppure, l'itinerario carismatico, suscitato da leader spirituali, santi storici, ordini religiosi, movimenti, eccetera, che tende ad essere parallelo, indipendente o anche estraneo alle scansioni proprie dell'anno liturgico, mettendo in luce aspetti specifici di alcune categorie di fedeli e aspetti parziali del mistero di Cristo. Così anche l'itinerario catechistico, sia quello di iniziazione cristiana che di catechesi permanente del popolo di Dio, che porta a seguire evidenze dottrinali, forme rituali e scadenze celebrative, talvolta difformi dall'itinerario classico della catechesi che ha nell'anno liturgico la sua guida e le sue tappe. Una catechesi che divarica dall'anno liturgico si espone ad essere frammentaria, incompleta, selettiva, soprattutto estranea alla comunità cristiana, che porta nel suo seno i catecumeni e ha una precisa responsabilità formativa verso i suoi figli. E infine, l'itinerario sociologico, che segue le emergenze sociologiche insorgenti nel tempo e che segnano la cronaca della vita sociale. Facilmente la successione sempre più nutrita di queste giornate, stabilite con molta autonomia dall'anno liturgico, disturbano e distraggono dal mistero di Cristo celebrato nelle sue feste liturgiche. Così viene celebrata l'emergenza umana senza il suo ancoraggio col mistero pasquale del Signore. aver restaurato l'anno liturgico e averlo riproposto come itinerario base per tutto il popolo di Dio, assicura al mistero di Cristo il suo inderogabile primato e mantiene le devozioni, le spiritualità, la catechesi e gli eventi sociologici nel loro ruolo ancillare, ossia dipendente da Cristo e dalla totalità del suo mistero nell'equilibrio e nella completezza delle sue parti. È mediante una precisa osservanza delle leggi proprie dell'anno liturgico, unita a un'intelligente coordinazione con esso di ogni aspetto della pastorale, che si potrà assicurare per il futuro il primato e la centralità della liturgia nella vita della Chiesa. La dimensione antropocentrica, oggi dominante, è un'insidia costante che tende a indebolire l'intero impianto liturgico come forma della vita della Chiesa. Infatti possiamo veramente dire che è la liturgia la forma ormai acquisita, almeno sul piano dei principi, dell'intera realtà della Chiesa, sia del suo essere che del suo operare. È pur vero che evangelizzazione, spiritualità, pastorale e missione non possono più, dopo le acquisizioni del Vaticano II, disfarsi o comunque estraniarsi dalla liturgia, quale loro forma sostanziale, affinché queste attività ecclesiali non vengano private del loro contenuto misterico e della loro efficacia soprannaturale. Si tratta di un fatto senza dubbio sempre presente e operante nella Chiesa, pena il decadere dal suo stesso essere, senza sacramento cessa l'essere stesso della Chiesa. Ma non sempre fu esplicito, sufficientemente espresso o adeguatamente applicato. L'opera liturgica del Vaticano II si pone sulla strada di una chiarificazione e di una maggiore lucidità in materia. Vorrei concludere con alcune citazioni nelle quali si dimostra come la Chiesa, questi ultimi decenni, abbia sempre curato la centralità dell'anno liturgico. In particolare nell'impostazione dei recenti anni santi, si prevede che ogni loro iniziativa straordinaria sia rigorosamente composta con la struttura, i riti, i tempi e le feste dell'anno liturgico. Per l'anno santo straordinario della Redenzione, 1983, si dice: è chiaro che il giubileo della Redenzione non deve essere altro che un anno ordinario celebrato in modo straordinario. Per l'anno mariano del 1987, il Santo Padre ha indicato l'anno liturgico quale naturale contesto in cui inserire le varie iniziative che le chiese locali programmeranno per celebrare l'anno dedicato alla Beata Vergine. Per l'anno santo 2000, l'anno santo del 2000 nel quale la Chiesa celebra il bimillenario della nascita di Gesù, suo Signore e Salvatore, è un anno giubilare e un anno liturgico. Questi due aspetti non possono essere separati, ma dovranno dar vita a un unico spazio temporale nel quale armonicamente si fondano il dato cronologico, insito nel numero 2000, e il dato misterico, proprio della celebrazione sacramentale del mistero di Cristo. Punto centrale rimane il consueto ritmo liturgico. Dalla liturgia e dai suoi riti e testi ordinari e mai in sostituzione di questi, dovrà essere pensata ogni altra celebrazione specifica che scaturisca dall'indole propria dell'anno santo, in accordo e quasi per diretta emanazione della celebrazione dell'anno liturgico, si dovranno pensare eventi e celebrazioni specifiche, eccetera. Quindi si vede una profonda coerenza fra la dichiarazione della centralità e del primato della liturgia che viene realizzata con l'anno liturgico e l'impostazione delle altre attività, per quanto grandi e importanti siano a livello universale, come le attività straordinarie di un anno santo.
Grazie Don Enrico. Per una migliore assimilazione dei contenuti pregherei ora la regia di mandare in onda un breve stacco musicale. Grazie. Giunti ormai alla fine della trasmissione, vorremmo, prima di lasciare la parola agli ascoltatori per le eventuali domande, presentare brevemente il 24esimo numero di Liturgia Culmen et Fons, rivista di formazione liturgica, edita dall'Associazione Culturale Amici della Liturgia, che ha sede a Rovereto presso la casa natale del Beato Antonio Rosmini. Il numero autunnale della rivista, che esce un po' in ritardo per cause di forza maggiore, presenta articoli corposi di autori conosciuti e nuovi. Ecco, il primo articolo è di Don Enrico Finotti, che ha per titolo Il rito, il ministro e l'assemblea. Egli spiega, sottolinea la preminenza del rito rispetto agli altri due elementi. Segue poi una riflessione sulla modalità con cui i fedeli sono chiamati a ricevere la comunione eucaristica. È una riflessione di Monsignor Atanasio Snyder, vescovo ausiliare di Astana. Verrà poi proposta la prima parte della riflessione di Monsignor Antonio Livi, che è un nuovo collaboratore della nostra rivista, dal titolo assai significativo, La verità della fede presente e operante nella tradizione liturgica. Inoltre, padre Giovanni Cavalcoli avanzerà alcune considerazioni e proposte per facilitare nella Chiesa una pacifica coesistenza dei due modi celebrativi ora vigenti della Santa Messa di rito romano, la Messa del Novus Ordo del Beato Paolo VI e la Messa secondo la liturgia preconciliare del Papa San Pio V. Infine verrà presentato un primo frammento della meditazione di Don Divo Barsotti sul rapporto tra tempo e liturgia, dal titolo appunto Tempo e preghiera del giorno. Per eventuali informazioni sulla rivista vi preghiamo di consultare il sito liturgiaculmenetfons.it. Grazie. Possiamo dare ora la parola agli ascoltatori, chiediamo che le domande siano brevi e pertinenti agli argomenti trattati. Vi chiediamo inoltre di dirci il vostro nome e la località dalla quale state chiamando. Grazie.
Buonasera. Sì, buonasera. Don Silvestri, mi chiamo Franco e telefono da Napoli. Mi dispiace non aver assistito tutta la trasmissione, se ho acceso la radio un po' in ritardo, quindi, però volevo farle lo stesso una domanda. Volevo chiederle come mai col Concilio Vaticano II c'è stato un miglioramento, diciamo, un'apertura della liturgia, c'è stata una qualità, diciamo, migliore rispetto alla vecchia liturgia, perché è stata, diciamo, questa liturgia è stata aperta prima di tutto con la lingua italiana, perché allora si faceva il latino, sono stati inseriti molto di più il popolo di Dio e i laici, quindi c'è stata una maggiore, diciamo, consapevolezza, ma comprensione da parte anche, diciamo, della comunità, però questo poi non si è realizzato, diciamo, nella ricaduta, nel senso che purtroppo noi constatiamo, io che sono uno che, diciamo, va in chiesa tutte le domeniche, vedo che c'è una grossa apostasia a livello del popolo cristiano italiano e penso proprio a livello di tutta l'Europa. Mi perdoni se diciamo questo miglioramento della qualità non ha portato poi a un aumento della quantità dei partecipanti alla liturgia, ma c'è una grossa defezione, una grossa diminuzione. È un contrasto molto strano. La sento
grazie.
Per radio, la
sì,
sento
grazie,
per radio,
grazie.
La ringrazio a lei, buonasera.
Questo è un fatto, constatiamo, lei ha usato un termine un po' difficile, ma apostasia, cioè questo allontanamento del popolo cristiano da una frequenza regolare, eccetera. Allora, le cause indubbiamente sono molteplici, indubbiamente. Però per stare nella tematica della liturgia, diciamo, la liturgia della Chiesa, riformata dal Concilio Vaticano II, potrà veramente incidere con tutta la sua forza sul popolo cristiano se è celebrata come si deve, perché purtroppo tante volte la liturgia è definita, è pubblicata nei libri liturgici, pensati con grande cura, con profondità teologica, con fedeltà alla tradizione secolare, con fedeltà anche a tante leggi psicologiche e pedagogiche della Chiesa che è madre, ma non è poi tradotta nell'atto pratico, nell'atto celebrativo, con la dovuta precisione. Quando alla liturgia stabilita dalla Chiesa si dovesse sostituire un modo di celebrare da parte dei sacerdoti, da parte di altri ministri, da parte delle concrete comunità cristiane, che è difforme da ciò che la Chiesa ha stabilito, e quando si celebra senza la sufficiente competenza, senza conoscere i libri liturgici, come è impostato il rito della messa, dei sacramenti, dei sacramentali, il pensiero che deve guidare una celebrazione che è contenuto, anche questo è un dono forte del Concilio, nelle premesse ai libri liturgici, è chiaro che la liturgia non funziona, soprattutto se in nome di una facile comprensione o un adeguamento superficiale ai costumi, alle opinioni della gente, si dovesse lasciar perdere il necessario clima sacro che ti mette a contatto con la presenza viva del Signore, che ti mette in sintonia con il cielo, con il soprannaturale, è evidente che quel tipo di liturgia, che non è più però specchio di ciò che la Chiesa vuole, non è più conforme ai dettami della Chiesa, produrrà degli effetti contrari, cioè non santificherà il popolo. Ecco, quindi da parte della liturgia c'è questa condizione. La qualità della liturgia prevista sempre dalla Chiesa e io direi riscoperta e ben delineata nella riforma liturgica deve essere rispettata e applicata nel modo di celebrare. Poi questa apostasia a cui lei ha accennato ha indubbiamente tante altre cause, ma cominciamo da questo tema, cominciamo con questo primo passo, parliamo di liturgia, ebbene si conosca la liturgia, si ami la liturgia, si celebri con fedeltà. E certamente sarà un mezzo efficace, anzi un mezzo importante, centralissimo per la nuova evangelizzazione.
Grazie.
Grazie. Pronto?
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 Pronto, prego.
Sì, lodato Gesù Cristo, Padre.
Sempre, chiamo, se lo dà.
Chiamo da Treviso, mi chiamo Adriana.
Prego, Adriana.
Vorrei fare prima fare un piccolo appunto del precedente ascoltatore, che non sono d'accordo che la qualità sia migliorata con la nuova messa, ma questa è una cosa che lascio perdere per il momento. La vorrei ringraziare perché ha fatto menzione di Cardinale Siri e anche Ratzinger e anche l'ultima del Vescovo Anastasius Schneider, oltre a Antonio, un signor Antonio Livi. Io ho avuto la fortuna di aver conosciuto il Vescovo Schneider e aver anche letto la sua allocazione, cioè il commento che lui ha fatto sull'ultimo sinodo in inglese, adesso penso sia pubblicato in italiano. Comunque vorrei tornare sulla liturgia, sul Sacrosanto Concilium, che ho fatto anche un esame su questo documento. E ci sarebbe tantissime cose da dire, e proprio oggi, prima di ascoltare la sua catechesi, in un sito cattolico mi sono imbattuta alle statistiche in Francia della messa e dei sacerdoti, che trovo che questo sia molto, che ci dà un'idea di quello che sta succedendo. Questo potrebbe valersi per Francia, poi Germania e anche Polonia. E in pochi anni sarà valido anche per Spagna, Italia, non ne parliamo per Inghilterra. Il sacerdozio, dice, e sta morendo, non c'è. Questo è del nuovo sodo, sto parlando. E qui c'è un bel grafico che qualunque potrebbe cercarselo e lo vede proprio in estinzione. Ci sono 14.000 sacerdoti diocesani in Francia, oltre a metà hanno più di 75 anni. Questa la dice lunga sul futuro. Però loro danno una nota a questo sito di Bella, perché dice che questo significa che i seminari tradizionalisti, che ci sono parecchi, sono tutti in aumento. E il grafico mostra chiaramente l'estinzione del nuovo sodo con l'aumento dell'altro. Questo è un dato di fatto che non, cioè basta trovarlo, non vado a dire il sito o se lo trova facilmente, ma penso che i nostri sacerdoti o chi conosce la liturgia sa queste cose. Un'altra cosa volevo citare il Ratzinger sulla liturgia, citando proprio le prefazioni dei suoi libri, le prefazioni che ha fatto a Klaus Gambeck, dove dice che il risultato della riforma liturgica non è stata una rianimazione, ma una devastazione. Questo è Ratzinger che parla. Da un canto abbiamo una liturgia degenerata in show, nella quale si cerca di rendere le religioni interessanti con l'aiuto di idiozie alla moda. Poi va avanti. La mia vita, ricordi, quel libro La mia vita, una rottura nella storia della liturgia, le cui conseguenze potevano solo essere tragiche. E se uno legge l'intervento ottaviano, quello che ho scritto, dove c'è, che si vede a specchio la liturgia vecchia, cosiddetta vecchia, con quella nuova, io vengo da un paese protestante, noi abbiamo una liturgia protestante. Le persone di disfazione per la liturgia è proprio questo.
Bene, signora Adriana, abbiamo capito. Diamo la parola a Don Enrico perché il tempo è veramente esiguo e perciò la ringraziamo per il suo intervento.
Io ritornerei al pensiero di prima, che la liturgia è un patrimonio della Chiesa. La Chiesa ha indetto un concilio ecumenico e ha preso delle delibere. Ha anche stabilito una riforma della liturgia. e ha pubblicato i libri liturgici. Allora, è la fede che ci impone di dar fiducia alla Chiesa e credere veramente che lo Spirito Santo, in un concilio ecumenico, è all'opera. E credere anche che quando una riforma, come la riforma liturgica, ma come altre riforme, sono condotte dagli organismi stabiliti dalla Chiesa, soprattutto con Pietro e sotto Pietro, hanno una garanzia per tutto il popolo di Dio. Io credo veramente che il Concilio Vaticano II è un grande concilio e soltanto una interpretazione di parte può vedere in esso delle cause di deragliamento. Al contempo, la riforma della liturgia è una grande riforma, anche se, come ogni opera umana, ha bisogno, nel cammino del tempo, nell'esperienza pratica, di essere aperta a degli emendamenti. Questa è tutta la realtà della Chiesa. E quindi ritorno al pensiero nel dire: cominciamo a suonare bene lo spartito, a conoscerlo fino in fondo. Quando si celebra la messa del Novus Ordo bene, senza minorazione, senza perdita del clima sacro, senza allontanare i grandi patrimoni dell'arte, di ogni genere di arte, la liturgia del Vaticano II può essere celebrata in maniera splendida, perché tale liturgia del resto non elimina né l'uso adeguato della lingua latina, né il canto gregoriano, né le espressioni della grande arte. Tutto questo, aver eliminato questo, è ideologico. Saperlo però comporre è sapienza. Quindi noi dobbiamo amare la Chiesa, dobbiamo essere positivi verso la Chiesa e pensare che il Signore la custodisce, pur ammettendo che ci possano essere degli elementi, come tutte le cose umane, che vanno magari ripensati, che vanno integrati, che vanno perfezionati, ma la sostanza di ciò è buona. Io sento di dover dire, di conoscere anche come sacerdote, che se si celebra bene, se si è fedeli alle regole stabilite nei libri liturgici, il popolo di Dio è edificato. Certo, bisogna prepararsi, bisogna entrare con uno spirito di preghiera nella celebrazione, bisogna celebrare con quel movimento esteriore ed interiore che dice sacralità, ma fatto questo lavoro certamente ne vediamo la positività. Probabilmente il negativo è dovuto al fatto che si ritiene frutto del concilio l'abuso, frutto del concilio il modo sbagliato di porre le cose. E insieme il Magistero della Chiesa ci ha portato recentemente ad un confronto Vetus Ordo Novus Ordo. Anche questo deve essere sereno. L'uno e l'altro hanno portato fino a noi il sacrificio di Cristo, hanno portato fino a noi la presenza reale del Signore. Ecco. Però è questione di fede, di equilibrio e direi di più, di competenza unita all'obbedienza al Magistero.
Ecco, penso che il tempo a nostra disposizione sia concluso. Ringraziamo gli ascoltatori e quanti sono intervenuti questa sera. Ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra trasmissione è, a Dio piacendo, lunedì 8 dicembre, festa solennità dell'Immacolata Concezione. Ricordo ancora che il testo di riferimento per queste nostre riflessioni è il libro Vaticano II, 50 anni dopo, a cura della casa editrice Fede e Cultura. Grazie di cuore per l'ascolto e l'augurio di una serena notte da parte mia, Fabio Bertamini, e da Don Enrico Finotti.
Grazie a tutti voi che ci avete seguito e concludiamo con la benedizione. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.